Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Siamo bisognosi. Siamo bisognosi. Ma Dio è sufficiente. Ed Egli ci cura perfettamente. Oggi vorrei offrirci del cibo per le anime vostre. Considerando, abbiamo fatto non tanto fa, ma considerando insieme alcune delle promesse di Dio. Ho detto più volte che, se posso dirlo così, una chiave della vita cristiana è di conoscere, di avere Cristo, poi di conoscere le promesse e tenere le promesse presenti nella testa. È come se avessi un grandissimo conto in banca, dimentico di avere quel conto e sto affaticando di pagare bollette, mi tolgono il gas, tolgono l'acqua, la corrente, non ho da mangiare in casa, mi sfrattano perché sono messo male, non ricordando che ho un conto immenso, immenso in banca. Che ho ereditato. Le promesse sono da avere, da usare, dobbiamo aggrapparci ad esse. E vorrei vedere alcune promesse oggi, iniziando con una promessa che rivela qualcosa del cuore di Dio per il suo popolo. Geremia 31, 14. Geremia 31, 14, ve lo leggo. Sazierò l'anima dei sacerdoti con grande abbondanza e il mio popolo sarà colmato dei miei beni, dice l'Eterno. Allora, ricordate che in Geremia Dio annuncia la sua dura disciplina al popolo di Giuda per il loro peccato, se non si ravvedono. Però poi Dio annuncia che dopo 70 anni di cattività libererà il suo popolo dai babilonesi. Parla del tempo dopo l'esilio, quando Dio li avrà salvato e riportato nella terra promessa. Là li benedirà di nuovo. Quando noi consideriamo quanto meritiamo la dura disciplina di Dio, questa è una promessa meravigliosa. Voglio leggere ancora lo stesso versetto, perché dimostra il cuore di Dio. Questo versetto non è dato ad un popolo che camminava bene, è dato a un popolo che aveva peccato per anni. E Dio stava per disciplinarli severamente, facendo perfino tanti morire e soffrire, ma parlava del tempo dopo. E dice, sazierò l'anima dei sacerdoti con grande abbondanza. E il mio popolo sarà colmato dei miei beni, dice l'Eterno. Quando la Bibbia parla dei sacerdoti nell'Antico Testamento, spesso sta a rappresentare tutto Israele. Ma nel Nuovo Testamento impariamo che chi è in Cristo è un sacerdote. Noi siamo sacerdoti di Dio. Non offriamo più sacrifici di animali, ma sacrifici di lode. Per esempio, leggo 1 Pietro 2,5. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Quindi ricordate che anche noi che siamo in Cristo siamo sacerdoti. Allora, ricordate, noi siamo sacerdoti a Dio. Allora, quando dice, sazierò l'anima dei sacerdoti con grande abbondanza. E il mio popolo sarà colmato dei miei beni, dice l'Eterno. Dio sazierà i nostri cuori con grande abbondanza. Non sta dicendo di darci il giusto. Non dice, va bene, ti serve 10, ti do 10. Sta parlando di saziare con grande abbondanza. Dio dà secondo la ricchezza della sua gloria. Dio riempirà i nostri cuori, sazierà i nostri cuori con abbondanza. Saziare vuol dire di essere così pieno di non avere voglia per altro, perché siamo pienamente soddisfatti. Dio non solo soddisfa la carne, qui non dice soddisferò i vostri corpi, no, soddisferò, sazierò le vostre anime. Questa è una promessa per noi che siamo sacerdoti di Cristo. Allora, il mondo ci offre tanto, dal nuovo smartphone a una bella macchina, una casa, mobili, apprezzamento dagli altri, belle esperienze. Ma queste cose non riescono mai a saziarci l'anima. Solo Dio può offrirci di saziarci l'anima. E quindi questa è una promessa che è anche un ricordo per noi di cercare la soddisfazione dove? Di cercare la soddisfazione in Cristo, non nelle cose del mondo. Perché le cose del mondo non ci soddisferanno mai nell'anima. Ma Dio può saziare l'anima nostra in abbondanza. Poi dice, il mio popolo sarà colmato dei miei beni, dice l'Eterno. Due volte Dio usa la parola qui, mio. Il mio popolo sarà colmato dei miei beni. Dio è geloso per il suo popolo. Fa una distinzione fra quelli che sono il popolo di Dio e quelli che non sono. Lui dice, questi sono il mio popolo. Lui ama, cura, protegge il suo popolo. E se tu ti ravvedi dai tuoi peccati e veramente ti aggrappi a Gesù come il Signore Salvatore, diventi parte del popolo di Dio. Il popolo di Dio è prezioso per Dio. È prezioso per Dio. Il popolo di Dio trova piacere in Dio e Dio trova piacere nel suo popolo. Egli chiama loro il suo popolo ed essi chiamano lui il loro Dio. Dio trova gioia nel suo popolo e il suo popolo trova gioia in Dio. Se tu vuoi la vera gioia, esiste in un posto solo, nel Signore. E questo brano dichiara che il popolo di Dio sarà colmato dei beni di Dio. Allora, di natura, l'uomo non è mai colmato perché non è mai soddisfatto. Qualunque cosa terreno che tu dai non basta, vuole sempre di più. Ma qui parli di essere colmato dove non c'è spazio per più. E Dio dice quali beni darà al suo popolo? Non dice buona salute, non dice un buon lavoro, non dice una vita facile. Lui dice, il mio popolo sarà colmato dei miei beni. Quello che Dio ci offre dai suoi tesori ha un valore immenso e durevole. Se tu non sei soddisfatto, se tu ti trovi insoddisfatto nella vita, vuol dire che non stai cercando la soddisfazione in Dio. E se tu non sei soddisfatto in Dio, nulla può soddisfarti. Se tutto andasse bene, non saresti soddisfatto. Solo Dio può soddisfarti. Quindi, se ancora ci lamentiamo, se ancora siamo scontenti, se ancora abbiamo desideri non soddisfatti, è perché abbiamo desideri sbagliati. Confessiamo questo peccato. Cerchiamo in Dio quello che desidera il nostro cuore. Allora l'anima nostra sarà saziata e saremo colmati con i veri beni di Dio. Questa promessa vale per ogni vero figlio di Dio. Dio non promette ricchezze, non promette l'approvazione degli uomini, non promette buona salute o una vita facile. Dio promette qualcosa di molto più grande. Dio promette abbondanza di benedizioni che possono saziare le nostre anime. Quindi quando a te sembra che la tua vita sia insoddisfacente, considera dove stai cercando la tua soddisfazione. Cercala in Dio ed Egli sazierà la tua anima con i veri beni. Vorrei considerare un'altra promessa. Una promessa che può darci grandi consolazioni nei momenti difficili. Troviamo questa promessa in Salmo 121, versetto 4. Salmo 121, versetto 4. Questa promessa è una promessa veramente che serve in momenti quando le cose vanno male, quando ci sentiamo afflitti, quando siamo scombussolati. Ed è una promessa meravigliosa per quei momenti. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. Ecco, colui che protegge il suo popolo non sonnecchia e non dorme. Noi siamo il popolo di Dio, siamo Israele spirituale e Dio ci protegge. Consideriamo questa cura da parte di Dio. Dio non dorme mai. Né un sonnolino per 5 minuti, né in modo profondo tutta la notte. Dio mai manca di stare in guardia sulle circostanze, sulla vita e sul cuore del suo popolo. Non esiste alcuna situazione nella tua vita. Nessun male ti arriva, nessuna difficoltà, nessun dubbio che è una sorpresa per Dio. Non solo Dio è pienamente aggiornato su tutto quello che ti succede, ma Dio è pienamente in controllo su tutto quello che succede nella tua vita. Capire e ricordare questa realtà, questa verità, ci permette di avere una pace perfetta, perché la nostra mente è fissa su Dio. Ci permette di riposarci tranquillamente. Noi possiamo dormire tranquillamente, perché Dio non dorme. Se si tratta di una gravidanza, chi ha il potere di curare una propria gravidanza? Né la mamma né i dottori. Chi ha la potenza di curare la propria salute? Gli uomini? No. Chi può garantire l'andazzo in qualunque campo? Nessun uomo. Ma Dio che non dorme è in controllo della tua vita. Se tu hai Cristo, Dio è al lavoro 24 ore su 7 giorni, curandoti, curando ogni cosa della tua vita. E quindi possiamo avere un sonno tranquillo. Il versetto inizia con una parola importante. Ecco! Ecco! Guarda! Nota! Notate che noi siamo deboli, ma Dio è potente. Noi dormiamo perché non riusciamo a stare sempre svegli. E quando dormiamo non possiamo fare nulla. Ma anche quando siamo svegli non possiamo fare tanto. Le nostre forze, le nostre capacità non bastano per i pericoli e le difficoltà che dobbiamo affrontare, ma non dobbiamo difenderci da soli. Dio ci difende ed è capace a difenderci da ogni tipo di pericolo. Egli ci protegge sempre perché non dorme mai. Il Signore ci protegge come un uomo ricco cura il suo tesoro, come un capitano con i suoi soldati protegge la città. Come le guardie di corpo proteggono il re. Chi è protetto bene è sicuro. Ora noi siamo i più sicuri di tutti, perché è Dio stesso che protegge la nostra anima. Dio non dorme mai, ci protegge sempre in ogni situazione. Possiamo veramente riposarci in Dio, perché non dorme mai. Allora io voglio invitarvi a riflettere di più sulla cura perfetta di Dio per te. Vorrei incoraggiarti di pregare, Signore, fammi vedere di più che tu stai gestendo tutto, i dettagli. E quando succedono le cose che non vorrei, è perché tu sai che mi portano del bene. E mi proteggi da tutto quello che non mi porterebbe del bene. Grazie che tu non dormi e non sonnecchi mai. C'è un'altra promessa meravigliosa che vorrei vedere. Noi siamo un popolo bisognoso. Giorno dopo giorno ci troviamo davanti a situazioni più grandi di noi. A volte ci crediamo forte, ma prima o poi riconosciamo che in realtà siamo deboli. crediamo di farcela noi, ci fidiamo delle nostre capacità, della nostra intelligenza, per poi scoprire che non ci bastano. La vita è piena di situazioni più grandi di noi. Siamo un popolo bisognoso e abbiamo bisogno di chiedere l'aiuto di Dio giorno dopo giorno. Allora c'è una promessa meravigliosa che Gesù ci dà in Giovanni 14:14. Quando consideriamo quanto bisogno abbiamo di Dio, questa è una promessa meravigliosa. Quindi questa promessa vale per chi è un figlio di Dio e ci può dare coraggio e sollevarci nei momenti più difficili della vita. Giovanni 14:14. Gesù dichiara: se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Qui Gesù ci insegna una verità stupenda sulla preghiera. Dichiara che se noi preghiamo nel suo nome, e dopo spiega che si chiede al Padre, quello che noi chiediamo nel nome di Gesù, Gesù la farà. Questa è una promessa immensa e incoraggiante. Io posso portare bisogni immensi e posso portare bisogni piccoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Molto spesso le religioni descrivono Dio come se fosse lontano e poco attento al suo popolo. Invece Dio si descrive come vicino e attento al suo popolo. Perciò con questa promessa davanti a me posso dire all'anima mia di ascoltare la parola del mio Padre Celeste, che mi dice in Salmo 81:10, ve lo leggo: sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto. Apri la tua bocca ed io la riempirò. Questa è una meravigliosa promessa. Possiamo chiedere qualunque cosa nel nome di Gesù Cristo e Gesù farà quella cosa. Allora, è importante capire che pregare nel nome di Gesù è un incoraggiamento a noi e porta onore a Gesù. Non abbiamo diritto di chiedere a Dio cose da Dio in base al nostro comportamento. Non è che, allora, mi sono comportato bene e adesso posso chiederti. No, non ci comportiamo mai bene abbastanza. Non abbiamo meriti. Invece chiediamo nel nome di Gesù vuol dire che chiediamo per i meriti di Gesù. E lì abbiamo libero accesso al trono di Dio per essere soccorsi nei momenti opportuni. Tu puoi dire: ho peccato da anni, non meriti di tornare a Dio. Hai ragione, non meriti. Ma anche se cammini bene, non meriti. Noi chiediamo per il merito di Gesù Cristo. Cosa vuol dire chiedere nel nome di Gesù? Chiedere nel nome di Gesù Cristo vuol dire chiedere secondo quello che Gesù chiederebbe, secondo la sua volontà. In 1 Giovanni 5:14-15 leggiamo questo che riguarda la preghiera. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui: se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Allora, in base a questo brano, chiedere nel nome di Gesù vuol dire chiedere, come è scritto, secondo la sua volontà. Guai a chi usa il nome di Gesù Cristo per chiedere quello che vuole, o secondo la propria volontà. Non devo dire: oh Signore, ti prego, oh nel nome di Gesù, ti prego, fai questo, quello che voglio io, fai questo. No, non possiamo pregare così. Preghiamo che possiamo riconoscere il privilegio di pregare secondo la volontà di Dio, quello che Gesù chiederebbe. Perché se noi amiamo Gesù, non useremo mai questo privilegio per qualcosa di egoista. E come Gesù, dobbiamo sottomettere ogni nostra richiesta alla volontà di Dio. Ricordate quando Gesù era nel giardino, appena prima di essere arrestato per essere portato alla croce? E prima di andare alla croce, lì nel giardino pregò, dicendo: se fosse possibile, passa da me, oltre a me, questo calice. E poi aggiunse: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Questo è come si prega nel nome di Gesù. Signori, se fosse possibile, se la tua volontà, passa oltre a me questa prova, farla finire, però non la mia volontà, ma la tua. Se va meglio per questa prova di continuare, se va meglio per tutti di andare male dal mio punto di vista, ben venga. A quel punto opera potentemente in me per darmi la tua pace e portare il vero bene che tu hai in mente per me. Magari nella carne potrebbe sembrare negativo il fatto che possiamo chiedere solo secondo la volontà di Dio. Ma che preghiera è quello? Se devo chiedere solo quello che vuole Lui? Attenzione. Se noi teniamo in mente che Dio ci ama infinitamente di più di quanto amiamo noi stessi. Se noi teniamo in mente che Dio sa tutto e noi no. Se noi teniamo in mente che la vera gioia non è di avere come vorremmo noi la vita, la vera gioia è di avere stretta comunione con Dio e di gioire nella gloria di Dio. Allora capiremo che la volontà di Dio per noi è l'unica volontà buona e giusta. Allora, se la nostra volontà è diversa dalla volontà di Dio, allora il nostro desiderio ci sta ingannando e ci porterà del male. Quindi il fatto di poter chiedere qualsiasi cosa nel nome di Gesù, cioè secondo la volontà di Dio, ci apre la porta a pregare tutto quello che ci porterà a vera gioia. Avendo questa promessa, è una promessa meravigliosa, voglio incoraggiare ciascuno di pregare sempre di più. Preghiamo di abbondare i nostri ringraziamenti. Preghiamo di abbondare i nostri peccati. Preghiamo di avere più fede. Preghiamo di portare più frutto alla gloria di Dio. E quando preghiamo queste cose nel nome di Gesù Cristo, possiamo essere sicuri che Dio risponderà. Voglio parlare di un'altra promessa meravigliosa. Ho menzionato all'inizio che noi siamo bisognosi. Abbiamo tanti bisogni di tanti tipi. La persona più capace e più forte e più ricca è totalmente dipendente da Dio, anche se non se ne rende conto. La nostra stessa vita viene da Dio. Tutto il nostro cibo viene da Dio. Le nostre capacità vengono da Dio. Siamo bisognosi. In realtà, i nostri bisogni e debolezze ci aiutano a ricordare quanto abbiamo bisogno di Dio e dipendiamo da Lui. Quindi, abbiamo bisogno di essere bisognosi, perché così riconosciamo i nostri bisogni di Dio. Allo stesso tempo, ripetutamente troviamo promesse che Dio provvederà per noi. Questo è il rapporto che Dio vuole fra Dio e l'uomo, un rapporto in cui l'uomo guarda costantemente a Dio e Dio provvede costantemente all'uomo. Allora, una promessa meravigliosa troviamo in Filippesi 4:19. Paolo aveva appena ringraziato i Filippesi per il loro sostegno per lui e poi parlando di Dio, Paolo dichiara a Filippesi 4:19: ora il mio Dio supplerà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Questa promessa non era solo per i credenti a Filippi. Questa promessa è per chi oggi ha Gesù Cristo. Quindi è una promessa per te, se tu sei veramente un figlio di Dio. Il mio Dio supplerà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Questa promessa viene dal cuore di Dio, perché Dio trova gioia nel benedire il suo popolo. Dio ha come carattere quello di provvedere per il suo popolo. Con amore Dio aveva preparato il giardino di Eden per Adamo. Con amore Dio aveva preparato la terra promessa per il suo popolo, quindi sono arrivati in un posto tutto preparato. L'amore di Dio lo spinge a curarci, la misericordia di Dio lo spinge a curarci, la potenza e la sapienza di Dio si legano alla fedeltà di Dio per cooperare a portarci bene in ogni situazione. Il bene che Dio ci fa è infinitamente migliore del bene che il mondo può offrirci. Il bene di Dio può dire, vuol dire la morte dei nostri cari, malattie, vuol dire handicap, vuol dire perdere un lavoro, a volte perdere la casa, vuol dire essere giudicato male. La cura di Dio comprende queste cose. La cura di Dio a volte vuol dire perdere un figlio. Vuol dire essere schiacciato, vuol dire essere abbandonato dagli uomini, vuol essere tante cose, perché Dio nel curarci sta preparando il nostro cuore per i veri doni più grandi. E lui sa quello che serve. Dio ci cura e mai ci dà a gocce, sempre dà in abbondanza. Ma tu mi hai appena parlato che permette perfino a volte la morte di un figlio. Questo abbiamo vissuto con vari amici e ho visto Dio dare abbondante grazia. Grazie a Dio, Egli sempre provvede a ogni nostro bisogno secondo le ricchezze in gloria. In Gesù Cristo. Ricordiamo che tutto quello che Dio ci provvede è per mezzo del merito di Gesù Cristo. Ed è fatto secondo la ricchezza della sua gloria, quindi in abbondanza. Dio non si trova mai mancante, non si trova mai, ma aspetterò la prossima settimana o la prossima paga. Dio ci benedice secondo le ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Non manca mai. Se Dio non ti risponde quando vuoi tu, è perché non è ancora il momento giusto. E Dio sa la cosa giusta e provvederà in abbondanza. Vorrei cambiare argomento. Se siamo onesti, se consideriamo seriamente la santità di Dio, se consideriamo quanto pecchiamo tuttora contro Dio e quanto ogni peccato è una grave offesa a Dio, allora arriveremo a capire che meritiamo di essere respinti per sempre dalla presenza di Dio. L'Apostolo Paolo dichiara di essere il primo fra i peccatori. Cosa vuol dire quello? Il primo. Io sono il peggiore dei peccatori. Allora, se quello è vero e lo dice lui, allora ognuno di noi dovrebbe dire, allora se lui è il primo, io sono il secondo. Io vedo i vostri peccati, ma io vedo il mio cuore. Cioè voi vedete solo i miei peccati esterni. Io vedo il mio cuore. Allora, se Paolo è numero uno, io sono numero due. I nostri cuori sono così portati a peccare, e quanto terribile è il nostro peccato, soprattutto alla luce di tutto quello che Dio ha fatto per noi. Sarebbe giusto per Dio di ripudiarci. Sarebbe giusto per Dio di abbandonarci. Alla luce di quanto è grave il nostro peccato, possiamo trovare immensa gioia nella promessa che Dio dichiara in Salmo 94, 14. Vi leggo questa parola che ci dà speranza e che ci consola il cuore quando siamo abbattuti dal peso del nostro peccato. 94, 14. Poiché l'Eterno non ripudierà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità. Voglio rileggere quello. Poiché l'Eterno non ripudierà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità. Dio non ripudierà né abbandonerà nemmeno uno di coloro che ha salvato. L'uomo ripudia, ma Dio non lo fa mai. La scelta di Dio non può cambiare e il suo amore è un amore eterno. Dio non ha mai abbandonato nessuno di coloro che aveva salvato. L'opera che Dio inizia, Dio porta a compimento. L'opera che Dio scelse di fare nell'eternità passata, Dio porterà a termine per l'eternità futura. Dio non ripudierà mai nessuno dei suoi figli. Questa preziosa promessa consola il cuore del credente afflitto per il proprio peccato. Allora, parentesi, questa promessa non consola chi non è afflitto dal peccato. Perché se tu non sei afflitto dal peccato, non c'è frutto che tu sei figlio di Dio. Frutto è che tu sei afflitto, sì sei caduto, ma questo ti aggrava. Ma quando uno è caduto nel peccato, anche i peccati gravi come il re Davide, però è veramente afflitto di cuore per il suo peccato. Questa promessa è meravigliosa e consola quel cuore. Certamente è vero che Dio disciplina. A volte disciplina duramente. Nell'Antico Testamento più volte leggiamo della dura disciplina di Dio. Poi nel Nuovo Testamento leggiamo che la disciplina comporta anche sofferenza e perfino la morte fisica. Non ogni morte fisica è disciplina, ma la disciplina può comprendere quello. Leggiamo che la disciplina non è mai piacevole, ma è sempre dura al momento. Però Dio ci disciplina proprio per non dover abbandonarci. L'opera della disciplina nella nostra vita, insieme alla legge di Dio, rende il nostro spirito più umile, ci rende più sobri e attenti. E allora abbiamo il vero riposo in Dio. Ricordate che Dio disciplina solamente i suoi figli. Non disciplina coloro che non sono i suoi figli. Al giudizio finale, quelli che non sono figli saranno condannati al tormento eterno. Non vengono puniti in questa vita. La disciplina di Dio serve per preparare i veri figli di Dio a passare l'eternità con Dio. Perciò dobbiamo vedere ogni disciplina di Dio come una prova che siamo veramente figli di Dio. Leggo in Ebrei 12, vi leggo io. Il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete dei bastardi e non dei figli. Sapendo questo, possiamo accettare la correzione di Dio con mansuetudine e pace? Perché non è un segno dell'ira di Dio, ma piuttosto dell'amore di Dio. Dio corregge, ma non abbandona. Dio può rimprovare, ma non smette di amare. Dio non abbandona o ripudia mai uno che ha salvato. Quindi anche in mezzo alla disciplina di Dio, questa verità può darci grande gioia. Guardiamo un'ultima promessa di Dio, una che parla, uno che ci può dare grande gioia. Trovate con me Salmo 107. Leggo 8 e 9, la promessa versetto 9. Salmo 107, 8 e 9. Questa è una promessa meravigliosa per chi è affamato per Dio. Salmo 107, 8 e 9. Prima una preghiera e poi la promessa. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie in favore dei figli degli uomini. Poiché egli ha saziato l'anima assetata e ha ricolmato di bene l'anima affamata. Qui è detto in modo passato, ma è anche una promessa. Questo brano ci insegna che Dio sazierà l'anima affamata e ricolmerà l'anima affamata. Dio ci ha creati per avere i desideri. Dio ci ha creati con un cuore che desidera. Ed è giusto che i nostri desideri siano profondi. Perché Dio ci ha creato con un animo, Un'anima che desidera profondamente di essere soddisfatto in Dio. Il peccato è quando non abbiamo desideri. Quello va bene. Il peccato è quando cerchiamo di soddisfare i nostri desideri in qualcosa oltre a Dio. La famiglia non deve essere dove troviamo la nostra soddisfazione. È una benedizione. Le capacità nostre non deve essere dove cerchiamo la nostra soddisfazione. Sono da usare, sono da godere, ma non dove cerchiamo la soddisfazione. L'amicizia, tante belle esperienze, sono benedizioni, ma la soddisfazione dobbiamo cercare in Dio. Se noi abbiamo un'anima che desidera profondamente una ricca comunione con Dio, se le cose del mondo non ci bastano, perché vogliamo di più di quello che questo mondo, più di quello che il mondo può darci, allora Dio sazierà la nostra anima. Quando non desideriamo più di Dio di quanto abbiamo di Dio, avete sentito? Quando sono soddisfatto di quanto ho di Dio, vuol dire che non sto andando bene spiritualmente. Se io non ho un cuore che arde volendo più di Dio, qualcosa non va. Vuol dire che stiamo cercando soddisfazioni altrove. Dovremmo desiderare sempre più di Dio. La nostra anima dovrebbe anelare ad essere, avere una ricca e intima comunione con Dio stesso. Quando siamo affamati per i veri beni, i beni che riguardano comunione con Dio e conoscere di più Dio, allora Dio sazierà la nostra anima affamata e assetata. La fame in sé non è piacevole. Cioè in sé vorremmo essere riempiti. Ma Dio dichiara che beati sono quelli che sono affamati e assetati di giustizia. Non solo avranno qualcosa da mangiare, ma saranno saziati. Saziati con il meglio del meglio, comunione con Dio stesso. Preghiamo di avere quella fame di anima che desidera di vedere più di Dio. Preghiamo di desiderare più la gloria di Dio. Infatti, notate quello che dice in versetto 8 di questo Salmo 107. Qual era il cuore del salmista? Questa è una preghiera. Cosa voleva lui? Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie in favore dei figli dei uomini. Il salmista prega. Il suo profondo desiderio è che gli uomini possano celebrare l'Eterno per la sua benignità e le sue meraviglie. Questo uomo, il salmista, vuole che Dio sia glorificato da sempre più persone. Questo è il desiderio di cuore che sarà pienamente soddisfatto e saziato da Dio. Allora vi chiedo, e chiedo a me stesso, abbiamo noi questo desiderio? Tu desideri, ti alzi e tu desideri che Dio sia più glorificato dagli altri. Ti trovi in mezzo a colleghi, a vicini, a parenti, a compagni, amici. Oh Signore, opera, opera, che possono conoscerti, che possono glorificarti. È una preghiera tua. Esci di casa, Signore, ti prego, dammi la possibilità di glorificarti oggi. Aprimi una porta. Voglio parlare di te. Il nostro cuore è turbato e aggravato vedendo gli uomini intorno a noi che non danno gloria a Dio. Pregando quello che prega il salmista, celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie. Non è quello la stessa cosa che Gesù chiede nel Padre nostro? Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. A te la gloria. Se tu vuoi un cuore veramente soddisfatto, se vuoi un cuore colmato di veri beni, allora devi avere un desiderio per il vero bene che si trova solo in Gesù Cristo. E Dio promette di saziare l'anima assetata, affamata. con i veri beni, più conoscenza di Dio. Allora, per chiudere, vorrei solo ricordarvi le promesse che abbiamo visto oggi. Prego che possiamo tenere queste promesse in mente per godere la gioia e la pace che arriva per chi si aggrappa alle promesse di Dio. Ma non puoi avere le promesse di Dio se non hai Cristo. Tu non puoi avere... Queste promesse non sono per tutti. Sono per il popolo di Dio, coloro che hanno capito il loro peccato. Hanno detto, Signore, finora sono stato buono, religioso, ma non ho avuto perdono. Ho bisogno di Cristo, ho bisogno di Cristo. Prendi la mia vita. Allora, entrando a diventare un figlio di Dio, ricevendo il perdono, allora queste promesse sono per te. Il primo è che Dio sazierà le nostre anime. Geremia 31, 14. Sazierò l'anima dei sacerdoti con grande abbondanza e il mio popolo sarà colmato dei miei beni, dice l'Eterno. Guardiamo a Dio per avere un cuore soddisfatto. Poi abbiamo visto che Dio non manca mai a proteggere e curare il suo popolo, cioè noi. Come è scritto Salmo 121, 4, ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme, grazie a Dio. Sempre sveglio, sempre al lavoro, sempre curandoci. Dopo di quella promessa abbiamo visto la promessa che Dio risponderà a tutte le nostre preghiere che facciamo nel nome di Gesù Cristo, che vuol dire secondo la volontà di Cristo. E Gesù che parla, se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Meraviglioso. Chiediamo secondo la volontà di Dio che è la cosa migliore. E Dio risponderà sempre. Poi abbiamo visto la promessa che Dio provvederà ad ogni nostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Infatti, Filippesi 4,19, ora il mio Dio supplerà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Non solo provvederà qualcosina, ma provvederà abbondantemente perché provvederà delle sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù per merito di Gesù. Abbiamo visto che quando cadiamo nel peccato, e siamo aggravati di quanto abbiamo offeso Dio. Abbiamo una promessa meravigliosa, che Dio non ci ripudierà. No, Salmo 94, 14, poiché l'Eterno non ripudierà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità. Grazie a Dio. Infine abbiamo visto che Dio sazia l'anima. Salmo 107, 9, egli ha saziato l'anima assetata, ha ricolmato di beni l'anima affamata. Solo Dio può saziare la tua anima. Inutile cercare altrove, resterai deluso. Se cerchiamo la nostra gioia in Cristo, Dio sazierà pienamente la nostra anima, ora e per l'eternità. Io prego che possiamo scegliere di pensare di più alle promesse di Dio. Di raccontare le promesse in casa, ma proprio raccontarle più volte, che cominciano man mano a riempire la nostra testa. Cambia la vita immensamente. C'è poco in questo cammino verso il cielo che ci aiuta quanto tenere ben presente nella mente le promesse di Dio. Io ringrazio Dio per queste promesse, non solo queste, tutte le promesse. E che versetto leggiamo secondo Corinzi alla fine di uno, se non sbaglio, 26:29, quando dice che in Cristo Gesù abbiamo il sì per ogni promessa di Dio. Le promesse hanno il loro sì e amen in Cristo Gesù. Vogliamo ringraziare Dio per Gesù Cristo, preghiamo. Padre, ti ringrazio che tu salveresti uomini come noi. Incredibile. E questa offerta di salvezza è aperta a tutti, in questa vita, non dopo. Adesso, non dopo. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno di ravvedersi e credere in Gesù Cristo, quale Signore e Salvatore. oggi c'è il perdono. E quando uno riceve il perdono e la vita in Gesù Cristo, allora tutte le promesse di Dio che sono per il popolo di Dio vanno anche per quella persona. Ti ringrazio per le promesse che abbiamo visto adesso, oggi. Sono meravigliose, ci possono consolare nella notte più scura. Ci possono dare forza e gioia e consolare il nostro cuore. O che possiamo conoscere e credere e vivere secondo le tue promesse. Grazie per come ci stai curando. E grazie che non smetterai di curarci se siamo i tuoi. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.